ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
A dire il vero, l'agente di Ronda aveva visto qualcosa della signora Verloc, ma venendo dal grande viale illuminato all'altro capo di Bread Street, per lui lei era stata poco più di un fremito confuso nell'oscurità, e non era neanche del tutto sicuro che ci fosse stato un fremito. Non aveva motivo per affrettarsi. Arrivato all'altezza del negozio, notò che era stato chiuso presto. Non c'era niente di molto insolito in questo. In merito a quel negozio gli uomini in servizio avevano istruzioni speciali. Non ci si doveva immischiare in quello che succedeva lì, tranne in caso di reale turbamento dell'ordine pubblico, ma qualsiasi cosa notassero doveva essere riferita. Non c'erano cose da notare, ma per senso del dovere e per la pace della coscienza, a causa anche di quel dubbio fremito nell'oscurità, la gente attraversò la strada e provò ad aprire la porta. La serratura a scatto, la cui chiave riposava fuori uso per sempre nella tasca del gilet del fu signor Verloc, resistette bene come al solito. Mentre il coscienzioso funzionario di polizia scuoteva la maniglia, Ossipon sentì di nuovo le labbra gelide della donna strisciare e agitarsi contro il suo orecchio. «Se entra, uccidimi, uccidimi, Tom!» La gente si allontanò, dirigendo per semplice riguardo alla forma, mentre stava passando, la luce della sua lanterna cieca sulla vetrina del negozio. Per un altro lungo momento, l'uomo e la donna all'interno rimasero immobili, ansimanti, petto contro petto. Poi le dita di lei si sciolsero, le braccia le caddero lentamente lungo i fianchi. Ossipon si appoggiò al banco. Il robusto anarchico aveva assoluto bisogno di sostegno. Era orribile, era quasi troppo disgustato per parlare. Tuttavia riuscì a esprimere un pensiero lamentoso, mostrando perlomeno di rendersi conto della propria posizione. «Due minuti di più e mi avresti fatto andare a sbattere contro quel tale che curiosava qui con la sua dannata lanterna». Immobile al centro del negozio, la vedova del signor Verloc disse con insistenza: «Vai dentro a spegnere la luce, Tom, o mi farai impazzire». Lei vide vagamente il suo veemente gesto di rifiuto. Niente al mondo avrebbe potuto indurre il compagno Ossipon a entrare nel tinello. Non era superstizioso, ma c'era troppo sangue sul pavimento. Una pozza ripugnante tutto intorno al cappello. Per la pace della sua mente, forse per la salvezza del suo collo, pensava di essere già stato fin troppo vicino a quel cadavere. Il contatore, allora, là, guarda in quell'angolo. La robusta forma del compagno Ossipon, muovendosi brusca e vaga attraverso il negozio, si accovacciò obbediente in un angolo, ma questa obbedienza mancava di grazia. Tastò nervosamente e al suono improvviso di una bestemmia mormorata la luce dietro la porta a vetri si spense in un guizzo, accompagnato dal sospiro affannato e isterico di una donna. La notte, l'inevitabile ricompensa alle fedeli fatiche degli uomini su questa terra, la notte era calata sul signor Verloc, l'affidabile rivoluzionario, uno della vecchia guardia, l'umile custode della società, l'inestimabile agente segreto dei dispacci del barone Stott Wartenheim, servitore della legge e dell'ordine, fedele, fidato, coscienzioso, ammirevole, con forse un'unica amabile debolezza, la convinzione idealistica di essere amato per se stesso. In quell'atmosfera soffocante, ormai nera come l'inchiostro, Ossipon trovò a tentoni la strada per tornare al banco. La voce della signora Verloc, che stava al centro del negozio, vibrò dietro di lui in quella nera oscurità con una protesta disperata. «Non voglio essere impiccata, Tom, non voglio!» Non poté dire di più. Dal banco Ossipon l'ammonì: «Non gridare così!» Poi parve riflettere profondamente. «Hai fatto tutto da sola?» chiese con voce cavernosa, ma con un'apparenza di tranquilla padronanza che riempì il cuore della signora Verloc di una fiducia riconoscente nella forza protettiva di lui. «Sì», sussurrò invisibile. Non l'avrei creduto possibile, mormorò. Nessuno l'avrebbe creduto. Lei lo sentì muovere in giro e sentì scattare una serratura nella porta del tinello. Il compagno Ossipon aveva chiuso a chiave il riposo del signor Verloc, e questo non per rispetto della natura eterna di quel riposo o per qualche altra considerazione oscuramente sentimentale, ma per la ragione precisa che non era affatto sicuro che in casa non ci fosse qualcun altro nascosto da qualche parte. Non credeva a quella donna. O meglio, era incapace ormai di giudicare che cosa poteva essere vero, possibile o anche solo probabile in questo strabiliante universo. Era terrorizzato al di là di ogni capacità di credere o non credere a proposito di questo affare straordinario che iniziava con ispettori di polizia e ambasciate e sarebbe finito Dio solo sa dove, sulla forca per qualcuno. Era terrorizzato al pensiero che non poteva provare l'uso che aveva fatto del suo tempo dalle 7 in poi, perché si era aggirato furtivamente nei paraggi di Bread Street. Era terrorizzato da quella donna selvaggia che l'aveva portato lì dentro e che probabilmente, se non stava attento, gli avrebbe accollato il peso della complicità. Era terrorizzato dalla rapidità con cui era stato coinvolto, adescato in quel pericolo. Erano passati circa 20 minuti da quando l'aveva incontrata, non di più. La voce della signora Verloc si alzò sommessa, supplicante, pietosa. «Non lasciare che mi impicchino, Tom. Portami via dal paese, lavorerò per te, sgobberò come una schiava per te, ti amerò. Non ho nessuno al mondo. Chi si curerebbe di me se non lo fai tu?» Tacque per un istante. Poi, negli abissi della solitudine creati intorno a lei da un insignificante filo di sangue che gocciolava dal manico di un coltello, trovò un'ispirazione spaventosa per lei, che era stata la giovinetta rispettabile della casa di Belgravia, la leale e rispettabile moglie del signor Verloc. «Non ti chiederò di sposarmi», disse in un soffio con accenti pieni di vergogna. Fece un passo avanti nella tenebra. Lui era terrorizzato. Non si sarebbe sorpreso se improvvisamente lei avesse tirato fuori un altro coltello destinato al suo petto. Sicuramente non avrebbe opposto resistenza. In quel momento non aveva di certo abbastanza forza d'animo per dirle di stare indietro, ma chiese con un tono cavernoso, strano: «Dormiva?» «No», esclamò lei, e proseguì rapida: «No, non dormiva. Anzi, mi aveva appena detto che niente lo poteva toccare. Dopo aver portato via il ragazzo proprio sotto i miei occhi per ucciderlo, quel bambino affettuoso, innocente, inoffensivo, il mio bambino, ti dico, se ne stava sdraiato comodamente sul divano dopo aver ucciso il ragazzo, il mio ragazzo. Avrei voluto andarmene a battere le strade per togliermelo dalla vista, e lui mi fa: «Vieni qui», dopo avermi detto che io l'avevo aiutato a uccidere il ragazzo. Hai sentito, Tom? Mi fa così: «Vieni qui», dopo avermi strappato il cuore assieme al ragazzo per farlo a pezzi nel fango. Tacque. Poi, come in sogno, ripeté due volte: «Sangue e fango, sangue e fango». Una gran luce illuminò il compagno Ossipon. Allora era quel ragazzo semideficiente che era morto nel parco. E la presa in giro generale sembrava più completa che mai, colossale. Esclamò scientificamente, al colmo del suo sbalordimento: «Il degenerato, Dio santo! Vieni qui, vieni qui!» La voce della signora Verloc si alzò di nuovo. «Di cosa pensava che fossi fatta? Dimmi, Tom, vieni qui, a me, in quel modo! Avevo visto il coltello e ho pensato che sì, sarei andata da lui se mi voleva così tanto. Ah sì, sono andata, per l'ultima volta, con il coltello». Era straordinariamente terrorizzato da lei, la sorella del degenerato, una degenerata lei stessa, del tipo dell'assassina o del tipo della bugiarda. Oltre a tutte le altre specie di paura, si sarebbe potuto dire che il compagno Ossipon provasse un terrore scientifico. Era una strizza smisurata e composita, che per il suo stesso eccesso gli dava nel buio una falsa apparenza di posatezza calma e riflessiva. Perché si muoveva e parlava con difficoltà, come se fosse semiparalizzato nella sua volontà e nella sua mente, e nessuno poteva vedere la sua faccia spettrale. Si sentiva mezzo morto. Fece un gran salto. Inaspettatamente la signora Verloc aveva profanato il decoro riservato e inviolato della sua casa con uno strillo acuto e terribile. «Aiuto, Tom, salvami! Non voglio essere impiccata!» Lui si precipitò in avanti, cercando a tentoni con la mano la bocca di lei per farla stare zitta, e lo strillo fu soffocato. Ma nel precipitarsi l'aveva buttata per terra. La sentì afferrargli le gambe e il suo terrore raggiunse il punto culminante. Diventò una specie di ubriachezza Si riempì di allucinazioni, acquistò le caratteristiche del delirium tremens. Adesso vedeva veri e propri serpenti. Vedeva la donna attorcigliata intorno a lui come un serpente che non si poteva scrollare di dosso. Non era portatrice di morte, era la morte stessa, la compagna della vita. Come se si fosse ripresa dopo quello sfogo, adesso la signora Verloc era ben lontana dal comportarsi rumorosamente. Era pietosa. «Tom, non puoi liberarti di me adesso», mormorò da terra. «A meno che non mi schiacci la testa sotto il tallone, non ti lascerò mai». «Tirati su», disse Ossipon. Lui aveva la faccia così pallida che la si poteva vedere nella profonda tenebra del negozio, mentre la signora Verloc, velata, non aveva volto, quasi una forma non riconoscibile. Il tremito di qualcosa di piccolo e di bianco, un fiore sul cappello, segnava il posto dove lei si trovava, i suoi movimenti. Quel qualcosa si alzò nel buio. La signora Verloc si era tirata su da terra e Ossipon rimpianse di non essere immediatamente corso fuori in strada. Ma capì subito che non sarebbe servito. Non sarebbe servito. Lei gli sarebbe corsa dietro, lo avrebbe inseguito strillando finché tutti i poliziotti a portata d'orecchio non fossero andati al suo inseguimento, e allora Dio solo sapeva che cosa avrebbe detto di lui. Era così impaurito che per un attimo gli attraversò la mente la folle idea di strangolarla lì nel buio, e si spaventò più che mai. Lei lo aveva in pugno. Si vide vivere con abietto terrore in qualche oscuro paesino della Spagna o dell'Italia, finché un bel mattino sarebbe stato trovato morto anche lui, con un coltello nel petto, come il signor Verloc. Sospirò profondamente. Non osava muoversi. E la signora Verloc aspettava in silenzio le decisioni del suo salvatore, traendo conforto dal suo silenzio riflessivo. Improvvisamente lui parlò, con una voce quasi naturale. Le sue riflessioni erano giunte alla conclusione. «Usciamo, o perderemo il treno». «Dove andiamo, Tom?» chiese timidamente. La signora Verloc non era più una donna libera. Prima arriviamo a Parigi, come meglio possiamo. Esci prima tu e guarda se la strada è libera. Lei obbedì. La sua voce arrivò sommessa dalla porta aperta con cautela. Tutto bene. Ossipon uscì. Nonostante i suoi sforzi di far piano, il campanello fesso strepitò dietro la porta chiusa nel negozio vuoto, come se cercasse invano di avvisare il signor Verloc, che riposava, della partenza definitiva di sua moglie in compagnia del suo amico. Nella carrozza a nolo che presero dopo poco, il robusto anarchico spiegò le sue intenzioni. Era ancora spaventosamente pallido, con gli occhi che sembravano essersi incavati di un buon centimetro nella sua faccia tesa, ma sembrava aver pensato a tutto con straordinario metodo. «Quando arriviamo», diceva in un tono strano, monotono, «entrerai nella stazione davanti a me, come se non ci conoscessimo. Io prenderò i biglietti e ti farò scivolare il tuo in mano quando ti passerò vicino». Poi andrai nella sala d'aspetto di prima classe per le signore e starai seduta lì fino a 10 minuti prima della partenza del treno. Allora esci. Io sarò fuori. Vai per prima al binario, come se non mi conoscessi. Potrebbero esserci occhi ben informati che sorvegliano. Da sola sei soltanto una donna che prende il treno. Io sono conosciuto. Con me potresti essere identificata come la signora Verloc che scappa. Capisci, mia cara? Aggiunse con un certo sforzo. Sì, disse la signora Verloc, seduta lì contro di lui nella carrozza, tutta rigida per il terrore della forca e per la paura della morte. «Sì, Tom». E a se stessa aggiunse come uno spaventoso ritornello. L'altezza convenuta per la caduta è stata di 4 metri. Senza guardarla e con una faccia simile a un calco fresco modellato dopo una malattia devastante, Ossipon disse «A proposito, adesso bisognerebbe che avessi i soldi per i biglietti». Slacciato qualche gancio del corpetto mentre continuava a guardar fisso davanti al di là del paraspruzzi, la signora Verloc gli mise in mano il portafoglio nuovo di cinghiale. Lui lo prese senza una parola e sembrò affondarlo da qualche parte proprio dentro al petto. Poi diede un colpo con la mano piatta sulla giacca dalla parte esterna. Tutto questo avvenne senza che si scambiassero neppure uno sguardo. sembravano due persone che stessero aspettando di avvistare una meta desiderata. Solo quando la carrozza girò attorno a un angolo e si avviò sul ponte, Ossipon aprì di nuovo le labbra. «Lo sai quanti soldi ci sono lì dentro?» chiese come se si rivolgesse piano a qualche spiritello maligno seduto fra le orecchie del cavallo. «No», disse la signora Verloc, «me lo ha dato lui, non li ho contati». Non pensavo a niente del genere in quel momento, poi fece un piccolo gesto con la mano destra. Era così espressivo quel piccolo movimento di quella mano destra che aveva inferto il colpo mortale nel cuore di un uomo meno di un'ora prima, che Ossipon non poté reprimere un brivido. Poi lo esagerò apposta e mormorò: «Ho freddo, sono tutto gelato». La signora Verloc guardava dritto davanti a sé la prospettiva della sua fuga. Ogni tanto, come una striscia da lutto messa di traverso sulla strada, le parole «l'altezza convenuta per la caduta è stata di 4 metri» si mettevano in mezzo al suo sguardo tirato. Attraverso la veletta nera il bianco dei suoi grandi occhi scintillava, lucido, come gli occhi di una donna mascherata. La rigidezza di Ossipon aveva qualcosa di professionale, una strana espressione ufficiale. Tutto a un tratto lo si udì di nuovo, come se avesse tolto la sicura per parlare. «Senti un po'. Lo sai se tuo... se lui teneva il conto in banca a nome suo o a nome di qualcun altro?» La signora Verloc volse su di lui il volto mascherato e il grande bagliore bianco degli occhi. «Un altro nome?» disse pensierosa. «Sii precisa in quello che dici», ammonì Ossipon nel rapido progredire della carrozza. «È della massima importanza. Ti spiego, la banca ha i numeri di queste banconote. Se sono state pagate a nome suo, allora quando si saprà della sua morte, le banconote possono servire a rintracciarci, visto che non abbiamo altri soldi». «Non hai altri soldi con te?» Lei scosse la testa. «Niente di niente», insistette lui. «Qualche monetina. In questo caso sarebbe pericoloso. Bisogna andare molto cauti con questi soldi, molto cauti. Forse dovremmo perderne più della metà per farceli cambiare in un posto sicuro che conosco a Parigi. Nell'altro caso, voglio dire, se aveva il conto e si faceva pagare sotto un altro nome, diciamo Smith, per esempio, i soldi si possono usare con assoluta tranquillità. Capisci? La banca non ha modo di sapere che il signor Verloc e, diciamo, Smith sono una sola e medesima persona. Capisci perché è importante che tu non commetta errori nel rispondermi? Puoi rispondermi? Forse no, eh?» Lei disse compostamente: «Adesso mi ricordo, non l'ha aperto a nome suo. Una volta mi ha detto che il deposito era a nome di Prozor». «Sei sicura?» «Certo». «Non credi che la banca sapesse il suo vero nome, o qualcuno nella banca, o...» Lei si strinse nelle spalle. «Come faccio a saperlo? È probabile, Tom?» «No, non credo che sia probabile. Sarebbe stato più comodo sapere... Siamo arrivati, scendi per prima e vai direttamente dentro. Muoviti con disinvoltura». Lui rimase indietro e pagò il vetturino coi suoi pochi spiccioli. Il programma tracciato dalla sua minuziosa previdenza fu eseguito punto per punto. Quando la signora Verloc, col suo biglietto per Saint-Malo in mano, entrò nella sala d'aspetto per le signore, il compagno Ossipon si infilò nel bar e in 7 minuti si fece 3 razioni di brandy bollente con acqua. «Cerco di combattere un raffreddore», spiegò alla cameriera del bar con un cenno cordiale della testa e una smorfia che voleva essere un sorriso. Poi uscì, portando fuori da quel festoso interludio la faccia di un uomo che si è dissetato direttamente alla fontana del dolore. Alzò gli occhi all'orologio. Era ora. Aspettò. Puntuale, la signora Verloc uscì con il velo abbassato e tutta nera, nera come lo stereotipo stesso della morte, con una corona di qualche fiore pallido e da 4 soldi. Passò vicino a un gruppetto di uomini che stavano ridendo, ma sarebbe bastata una parola per far cessare per sempre la loro ilarità. La sua andatura era indolente, ma la schiena era dritta, e il compagno Ossipon, prima di decidere di muoversi anche lui, la guardava con terrore. Il treno era formato, con quasi nessuno lungo la fila di porte aperte. Per via della stagione dell'anno e del tempo abominevole, di passeggeri ce n'erano pochissimi. La signora Verloc camminava lentamente lungo la fila degli scompartimenti vuoti, finché Ossipon le toccò il gomito da dietro. «Entra qui». Lei salì, e lui rimase sul marciapiedi a guardarsi attorno. Lei si sporse in fuori e con un sussurro: «Cosa c'è, Tom? Qualche pericolo?» «Aspetta un momento, c'è il capotreno». Vide che si rivolgeva all'uomo in divisa. Parlarono per un po', sentì il capotreno dire «molto bene, signore», e lo vide toccarsi il berretto. Allora Ossipon tornò indietro, dicendo: «Gli ho detto di non lasciar salire nessuno nel nostro scompartimento». Lei stava piegata in avanti sul sedile. «Pensi proprio a tutto. Mi salverai, vero Tom?» chiese in uno spasimo di angoscia, alzandosi bruscamente la veletta per guardare il suo salvatore. Aveva scoperto un volto duro come il diamante, e dal suo volto gli occhi guardavano, grandi, asciutti, dilatati, senza luce, spenti come due buchi neri nei globi bianchi e splendenti. «Non c'è nessun pericolo», disse lui, scrutando dentro a quegli occhi con una serietà quasi rapita, che alla signora Verloc, che scappava dalla forca, sembrava piena di forza e di tenerezza. Quella devozione la commosse profondamente, e il volto di diamante perse la severa rigidità del suo terrore. Il compagno Ossipon scrutava quel volto come nessun innamorato ha mai scrutato il volto della sua amante. Alexander Ossipon, anarchico, soprannominato il dottore, autore di un opuscolo medico e indecente, già conferenziere sugli aspetti sociali dell'igiene nei circoli operai, era libero dagli impicci della moralità convenzionale, ma si sottometteva ai dettami della scienza. Lui era scientifico e scrutava scientificamente quella donna, la sorella di un degenerato, una degenerata lei stessa, del tipo dell'assassina. La scrutava e invocava l'ombroso come un contadino italiano si raccomanda al suo santo protettore. Scrutava, scientificamente, scrutava le guance, il naso, gli occhi, le orecchie. Inquietante, fatale. Siccome la signora Verloc schiuse le labbra pallide, leggermente rilassata da quello sguardo appassionatamente attento, lui le scrutò anche i denti. Non restavano dubbi, il tipo assassino. Se il compagno Ossipon non raccomandava la sua anima terrificata all'ombroso, era solo perché su basi scientifiche non poteva credere di portarsi dietro una cosa come un'anima. Ma in lui c'era lo spirito scientifico, che sul binario di una stazione ferroviaria lo spingeva a dare prova di sé in nervose frasi spasmodiche. «Era un ragazzo straordinario quel tuo fratello, interessantissimo da studiare, un tipo perfetto in un certo senso, perfetto». Mosso dalla sua paura segreta, parlava scientificamente, e la signora Verloc, sentendo quelle parole elogiative rivolte al suo amato defunto, si chinò in avanti con un guizzo di luce negli occhi cupi, come un raggio di sole che annuncia una tempesta di pioggia. «Lo era davvero», sussurrò sommessamente con le labbra tremanti. «Eri molto attento a lui, Tom. Ti amavo per questo». «È quasi incredibile la rassomiglianza che c'era fra voi due», continuò Ossipon, rivelando il suo terrore persistente e cercando di nascondere la sua impazienza nervosa per quel treno che non partiva e lo faceva star male. «Sì, ti somigliava». Quelle parole non erano particolarmente toccanti o compassionevoli. Ma il fatto che quella rassomiglianza venisse ribadita fu di per sé sufficiente ad agire con forza sulle emozioni di lei. Con un piccolo debole grido e gettando in fuori le braccia, la signora Verloc finalmente scoppiò a piangere. Ossipon salì in carrozza, chiuse in fretta la porta e guardò fuori per controllare l'ora all'orologio della stazione. Ancora 8 minuti. Per i primi 3 la signora Verloc pianse forte e sconsolatamente, senza pause o interruzioni. Poi si riprese in qualche modo e singhiozzò sommessamente con un'abbondante cascata di lacrime. Cercò di parlare al suo salvatore, all'uomo che era il messaggero della vita. «Oh, Tom, come ho potuto avere paura di morire dopo che lui mi è stato portato via così crudelmente? Come ho potuto? Come ho potuto essere così vigliacca?» Lamentava a voce alta il suo amore per la vita. Quella vita senza grazia né fascino e quasi senza decoro, ma di una fedeltà esaltata nel suo scopo, addirittura fino all'assassinio. e come spesso accade nel lamento della povera umanità, ricca di sofferenze ma indigente di parole, la verità, l'urlo stesso della verità, fu trovata in una forma logora e artificiale, raccolta da qualche parte fra le frasi del falso sentimento. «Come ho potuto avere così paura della morte? Tom, ho cercato, ma ho paura. Ho cercato di farla finita e non ci sono riuscita. Sono dura. Suppongo che il calice degli orrori non fosse ancora abbastanza colmo per una come me. Poi, quando sei venuto tu...» Fece una pausa. Poi, in un impeto di fiducia e di gratitudine, «Ogni giorno della mia vita lo vivrò per te, Tom», disse singhiozzando. «Vai nell'altro angolo della carrozza, lontano dal marciapiedi», disse Ossipon con sollecitudine. Lasciò che il suo salvatore la sistemasse comoda e lui osservò l'insorgere di un'altra crisi di pianto, ancora più violenta della prima. Osservava i sintomi con una specie di aria dottorale, come se contasse i secondi. Finalmente sentì il fischio del capostazione. Una contrazione involontaria del labbro superiore gli denudò i denti, dandogli un aspetto di selvaggia risolutezza, quando sentì che il treno cominciava a muoversi. La signora Verloc non sentiva e non provava niente, e Ossipon, il suo salvatore, stava immobile, in silenzio. Sentì che il treno prendeva velocità, rombando forte al suono degli alti singhiozzi della donna, e allora, attraversata la carrozza con due lunghe falcate, aprì adagio la porta e saltò fuori. Era saltato proprio alla fine del marciapiedi, e la sua determinazione a eseguire il suo piano disperato era tale che per una specie di miracolo, compiuto quasi per aria, riuscì a chiudere la porta della carrozza. Solo a quel punto si trovò a rotolare, la testa sopra i talloni, come un coniglio a cui hanno sparato. Quando si alzò era ammaccato, scosso, pallido come la morte e senza fiato, ma era calmo e perfettamente in grado di affrontare la folla eccitata di ferrovieri che in un attimo si era raccolta intorno a lui. Spiegò in toni gentili e convincenti che sua moglie era partita per la Bretagna in fretta e furia per andare da sua madre che stava morendo, che naturalmente era sconvolta e lui era notevolmente preoccupato del suo stato, che stava cercando di tenerla su e in un primo momento non si era assolutamente accorto che il treno si stava muovendo. Alla esclamazione generale «Ma perché non è andato fino a Southampton allora, signore?» contrappose l'inesperienza di una giovane cognata lasciata sola in casa con tre bambini piccoli e di come si sarebbe allarmata se lui non fosse tornato, dato che gli uffici del telegrafo erano chiusi. Aveva agito d'impulso. «Ma non credo che ci riproverò mai», aveva concluso. Gran sorrisi agli astanti, distribuzione di qualche spicciolo e senza zoppicare si era diretto fuori della stazione. Fuori, il compagno Ossipon, ben fornito di banconote sicure come mai prima nella sua vita, rifiutò l'offerta di una carrozza a nolo. «Posso camminare?» disse con una risatina cordiale al fiacchieraio cortese. Poteva camminare. Camminò, attraversò il ponte. Poco dopo le torri dell'abbazia videro nella loro imponente immobilità il cespuglio giallo dei suoi capelli passare sotto i lampioni. Anche le luci della stazione Victoria lo videro, e Sloane Square, e le cancellate del parco. E il compagno Ossipon si trovò ancora una volta su un ponte. Il fiume, una meraviglia sinistra di ombre immote e bagliori ondeggianti che si mescolavano là in basso in un nero silenzio, attrasse la sua attenzione. Rimase a guardare a lungo da sopra il parapetto. La torre dell'orologio batté un colpo squillante e sfacciato sopra la sua testa china. Alzò gli occhi sul quadrante. Mezzanotte e mezza di una notte tempestosa nella Manica. E di nuovo il compagno Ossipon riprese a camminare. Quella notte la sua forma robusta fu vista in parti distanti dell'enorme città che sonnecchiava mostruosa sopra un tappeto di fango, sotto un velo di nebbia pungente. La sua forma fu vista attraversare le strade senza vita e senza rumori o rimpicciolirsi nelle interminabili prospettive diritte di case scure che fiancheggiavano carreggiate vuote punteggiate da file di lampioni a gas. Camminò attraverso piazze quadrate, piazze tonde, piazze ovali, piazzali erbosi, attraverso strade monotone, con nomi sconosciuti, dove la polvere dell'umanità si insedia inerte e senza speranza, lontana dal fluire della vita. Camminava, e voltando improvvisamente in una striscia di giardino che dava sulla strada, una spelacchiata chiazza d'erba si introdusse in una casetta, incrostata di fuligine con una chiave che aveva tirato fuori dalla tasca. Si buttò sul letto tutto vestito e rimase immobile per un intero quarto d'ora. Poi si mise improvvisamente a sedere, tirando su le ginocchia e afferrandosi le gambe. Il primo chiarore dell'alba lo trovò con gli occhi aperti, in quella stessa posizione. Quest'uomo, che poteva camminare così a lungo, così lontano, così senza scopo, senza mostrare segni di fatica, poteva anche restare seduto, immobile, per ore, senza muovere un braccio o una palpebra. Ma quando il sole già alto mandò i suoi raggi nella stanza, sciolse l'intreccio delle mani e cadde indietro sul cuscino. Gli occhi fissavano il soffitto e improvvisamente si chiusero. Il compagno Ossipon dormiva alla luce del sole.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it